suo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Juve ci sei, sesta vittoria consecutiva in tre competizioni, dalla Supercoppa nasce una Super Juve, ce lo chiediamo, pochi gol subiti e tanta concretezza. Buonasera a tutti, Alberto Mauro.
Buonasera, ben ritrovati, una Juve che sta cambiando pelo, forse l'ha già cambiata, è una Juve che ha trovato equilibrio, ha trovato nuove certezze e probabilmente continuità. Una nuova identità, oltre a quella continuità di risultati che le ha permesso comunque un passo avanti in classifica, terza in classifica, ha superato la Roma e di guardare alla semifinale di ritorno con ottimismo, anche perché arrivi da una vittoria a San Siro. Ricordiamo che la Juve è in corsa su tre competizioni e siamo a febbraio, non male, per essere il primo anno di Pirlo.
È una già la messa in bacheca.
È una tac, presa e messa in bacheca.
La Supercoppa che probabilmente, anzi certamente, ha dato la svolta a questa squadra mentalmente, emotivamente e fisicamente. Si è vista una buona risposta, anche qualcosa di diverso rispetto alla primissima parte di stagione. I vostri messaggi come sempre al 340-5425-324, guarda un po', e 55 perché noi siamo di post, ma è già vigilia. Tutto molto ravvicinato.
Sì, è vero.
Un 5-5 che andrà a includere ovviamente il prepartita verso la sfida contro l'Inter, di cui parleremo anche con la nostra omologa radio nerazzurra nel corso.
Con una graditissima ospite.
A cui daremo il benvenuto. Poi altri collegamenti nel corso della puntata andranno a scandire anche la parte tattica con Nicolini, il preparatore dello Shakhtar Donetsk, che ritroviamo con grande piacere. Poi un doppio ex
a
di questo derby d'Italia.
Non svelare il nome, magari diamo qualche indizio seminato per la puntata, così non spoileriamo troppo, dai.
Lo diamo nel corso della puntata, come sempre il nostro 5-5. Quale potrebbe essere l'interrogativo di quest'oggi?
L'interrogativo di quest'oggi potrebbe essere se questa è questa la Juve di Pirlo, ovvero è già questa, è totalmente questa la Juve di Pirlo, è solo questa o è già questa, o ho ancora dei margini di miglioramento, di perfezionamento.
Che percentuale è la Juventus di Pirlo?
Lo ha detto
questo
lo stesso Pirlo.
Cioè la banda di caricamento,
esatto.
A che punto siamo?
Lui ha detto 70-80%, l'ho detto alla vigilia dell'ultima partita contro la Roma. Lo chiediamo anche a voi, se secondo voi...
Certo che il 70-80% senza Dybala...
Senza Dybala...
Va bene.
Sì, senza Dybala e con giocatori appena rientrati che non possono ancora essere al top della condizione, come Alexandro, come De Ligt, no? Sono appena rientrati. Un Arthur che sta crescendo, ma insomma sono tre settimane che sta facendo... cose
che purtroppo si fermerà Arthur, giusto?
Esatto, si fermerà. Esatto, notizia dell'ultima giornata, non è dell'ultima ora, ma dell'ultima giornata, cioè di oggi, è che sia Arthur che Morata sono alle prese con un problema, un virus,
una gastroenterite
intestinale, esatto, nulla di grave. Ricordiamo, i tamponi ovviamente sono stati sottoposti,
è opportuno
ai tamponi
precisarlo in
sono negativi
periodo.
In questo periodo è sempre bene precisarlo, ma probabilmente non ci saranno. Morata proveranno a recuperarlo almeno per la panchina, perché lì in attacco la Juve è sempre abbastanza corta. Arthur sicuramente non ci sarà, mancherà probabilmente anche Dybala, che sta recuperando, non è ancora al 100%, allora magari si ragiona su di lui in ottica più Napoli.
Non
e
è ancora
Porto.
In odore di convocazione?
Sì, ma non è ancora in grado magari di giocare e di giocare uno spezzone, quindi si ragiona più sul Napoli e su Oporto. È sul Porto e vedremo, magari sarà convocato, però anche lui è difficile che sia convocato.
Andiamo con il nostro consueto appuntamento riepilogativo ma anche introduttivo, perché andiamo come detto verso il fischio d'inizio di Juventus-Inter, il nostro 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
5 spunti di riflessione, 5 interrogativi che ci portiamo dietro e verso la sfida contro i nerazzurri. Allora, il cinismo allegriano, se ne è parlato tanto in queste ore, quanto fosse allegriana appunto la squadra vista in campo contro la Roma, quanto pragmatismo, quanto sia stata essenziale questa squadra senza fronzoli, con una difesa ermetica contro una squadra che ha tirato tantissimo, 14 conclusioni, senza però mai essere davvero pericolosa. Una Juventus invece che con pochissime conclusioni, trova due reti importanti, con CR7 sempre più capocannoniere, sempre più leader. Ecco, c'è tanto di quella mentalità lì all'interno di questa squadra.
Sì, non c'è solo quello, però inizia a esserci anche il pragmatismo.
Un ritorno al passato,
di Allegri,
no?
Esatto, cosa che fino a questo momento avevamo visto poco nulla nel gioco, anche nel modo di affrontare le partite di Pirlo, che si ispirava più ad altro, ad altri principi, evidentemente non al pragmatismo. Adesso, se a questa Juve, che comunque vuole giocare bene, che comunque punta a segnare, tu aggiungi anche il pragmatismo, diventa una squadra molto molto difficile da affrontare. L'ho dimostrato contro la Roma. Due dati che secondo me molto significativi. Il primo è stata la partita in cui la Juve ha giocato col baricentro più basso da inizio stagione. Chiaro che l'assenza di De Ligt ha portato, secondo certo. me, anche inconsciamente i giocatori a stare un pochino più bassi, ma questo la dice lunga. Sarri invece giocava con la difesa praticamente
almeno 5-6 metri più
molto
avanti,
più avanti. L'altro dato, due tiri in porta, due gol. Qualcosa a cui non eravamo neanche abituati. Soprattutto inizio stagione c'era una Juve che faceva una mole di tiri incredibile. Per poi
era un
retaggio
di quel sarrismo che non è mai stato metabolizzato dalla squadra.
Forse sì, probabilmente sì. E quindi ti accorgi che una Juve è diversa, è una Juve che, se riesce magari a prendere in prestito i pregi del sarrismo e i pregi dell'allegrismo, diventa
allegrismo, dai,
diventa una grande Juve, perché entrambe quelle filosofie di gioco avevano dei lati positivi e dei lati negativi. Se tu riesci a prendere i lati positivi di entrambe, riesci a fare una contaminazione vincente.
Allora, sì, andiamo anche a leggere qualcosa. Finalmente abbiamo trovato il sostituto di Khedira. I medici del J-Medical ringraziano dell'arrivo di Ramsey. È già un po' che è qua il gallese. Scherza il nostro
purtroppo
amico che non si firma.
Dovrebbe essere ancora fuori.
Il vero top della Juventus è Chiellini, capace di siglare la difesa. L'arrivo di... la difesa. L'arrivo di Ronaldo, nonostante i suoi gol, non ha coinciso col miglioramento tecnico e dei risultati di una squadra già leader indiscussa in campionato e top club in Europa, scrive un nostro amico. Anche lui non si firma, fatelo al 340-54-25-324. Due cose. Io ho detto retaggio del sarrismo, c'è chi dice anche un po', ecco, in maniera severa, scorie di sarrismo che sono state eliminate. Di quel modo di giocare, un po' troppo affettato, un po' troppo ricercato, è un po' troppo poco pragmatico, esatto, ed essenziale. E poi ti chiedo se sia più allegrismo o più DNA Juve, perché le due cose, insomma,
sì,
coincidono.
Sono abbastanza simili, soprattutto simili. Poi se puoi contare su un giocatore come Ronaldo, che ha dimostrato anche di essere molto pragmatico, lui da sempre, gli arriva una palla, segna.
Ma quanto ci ha messo dal controllo al
52 decimi.
Una roba impressionante.
0,5, mezzo secondo, insomma, tra il controllo... E quel
controllo comunque orientato, cambio di piede,
esatto,
una rassegnata sul secondo.
Imprendibile. Devo dire che in quell'occasione la difesa della Roma non è stata impeccabile. Alessandro, Morata, Ronaldo, comunque era abbastanza, non dico semplice, ma
no?
Potevi leggerla. Sì, Alessandro non doveva giocare e invece ha tirato fuori una grande prestazione. È stato tra i migliori in campo, forse un gradino sotto Chiellini e Ronaldo. Poi c'è lui, perché ha fatto la differenza. Tra l'altro ha innescato l'azione del vantaggio della Juventus. È una Juve che sta viaggiando su dei binari, secondo me, nuovi. Cioè, rispetto a inizio stagione, rispetto agli ultimi anni, è una nuova Juve che si sta costruendo una nuova identità il vecchio DNA che c'è sempre, e lo stanno tramandando, no? I vecchi, i Chiellini e i Buffon, ma anche questi nuovi ragazzi che stanno dando il loro contributo a modo loro, il Chiesa, il Kulusevski, il McKennie. È una nuova Juve che si sta costruendo tra il vecchio DNA e le nuove caratteristiche dei giovani. E quindi c'è un ricambio generazionale in atto, ma non si dimenticano i vecchi valori e le tradizioni.
Esatto, che vengono tramandate, come hai detto, hai usato un termine credo appropriato,
sì,
no? Anche in corso d'opera, ovviamente.
Certo.
Allora, qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro in regia di Filippo Amedeo, sentiamo.
Vinciamo giocando male con Allegri e
Matteo.
Non va bene. Vinciamo provando a giocare un po' meglio con Sarri e non va bene. Vinciamo giocando, adattandoci all'avversario con Pirlo, non va bene. Pareggiamo giocando bene con Pirlo, non va bene. Ma vogliamo capire cosa vogliamo o no? Perché stiamo abbastanza cadendo nel ridicolo. Io sono veramente molto critico nei confronti della fan base della Juventus, ma siamo a livelli paradossali in questo momento. Domenica, sabato hanno fatto una partita dove si sono adattati agli avversari che hanno avuto una settimana per preparare la partita, noi tre giorni, ok, giochiamo ogni tre giorni contro squadre Inter, Roma, Inter, Napoli, qua di questo tipo qui, non abbiamo possibilità di allenarsi, non abbiamo molti cambi. E per una volta che magari cercano di tirare il fiato e adattarsi agli avversari, una squadra molto forte peraltro secondo me, e vinciamo 2-0 non concedendo una palla gol, non va bene ancora. Cioè, semmai il problema non è Pirlo, Allegri, Sarri, Juve, il problema sono i tifosi. Un abbraccio a tutti, Matteo da Los Angeles, e un abbraccio a voi Marco e
un abbraccio a te.
Ciao, ma
lunga ciao, riflessione, Matteo. Uno sfogo sì, quasi da parte del nostro amico
Matteo.
Però lui da laggiù
forse vede le cose con una prospettiva un pochino diversa rispetto a essere qua, probabilmente, no? Da Los Angeles è un po' diverso.
Se più amplificate, però, magari ti arrivano solo certe critiche. Ecco. Critiche, insomma, tra gli addetti ai lavori io non ho sentito grandi critiche, se non forse la parte più avversa, ecco, diciamo così, di un giornalismo magari anche schierato. Però da questo punto di vista, insomma, io credo siano in pochi davvero a rimproverare qualcosa a questa squadra,
sì,
che ha ritrovato quel cinismo che è mancato, secondo me, da un anno e mezzo.
Sì, e secondo me un'altra cosa che forse qualcuno ha sottovalutato, che secondo me la partita è stata letta molto molto bene da Pirlo, a differenza del primo dei tre scontri diretti con adesso parlando di Juve-Inter che si gioca domani, l'esempio è questo: a San Siro in campionato secondo me Pirlo aveva letto molto male la partita, invece contro la Roma secondo me le scelte, le decisioni di Pirlo sono
state decisive. Si è adattato all'avversario, ma che male c'è?
Perché hai giocato sull'avversario, ma l'hai fatto bene senza rinunciare in fondo ai tuoi principi, ma adattandoli sulla base della partita che doveva essere fatta. Secondo me la Juve ha già fatto la partita quasi perfetta, cioè ha rischiato qualcosina, sì, ha fatto due gol senza esagerare a livello di dispendio energetico, anche questo è importante dovendo giocare in Coppa Italia. Si è adattata all'avversario, ha fatto giocare giocatori su giocatori andando a cercare di interrompere il flusso di gioco della Roma, e secondo me c'è riuscita. Ha concesso il possesso alla Roma soprattutto nel primo tempo, il possesso però di fatto sterile, perché la Roma ha costruito poche vere occasioni, qualche tiro sì ma poche vere occasioni, l'ha lasciata sfogare, poi nella ripresa ha segnato prima con Ronaldo e poi nella ripresa è andata a ottimizzare con il secondo gol. Però queste sono caratteristiche che una grande squadra deve avere e la Juve di Pirlo fino a questo momento non ha avuto, quindi secondo me sono ulteriori passi avanti di una squadra che è completa e quindi è cinica quando deve esserlo. Pirlo legge bene le partite quando deve farlo, cioè ho notato dei progressi importanti rispetto alle
squadra
ultime
più
settimane. Sì, sicuro,
decisamente,
sì, sicuro.
Ed è maturata abbastanza in fretta.
Eh sì.
Mettevo a ridere, mi sono messo a ridere perché il nostro amico Pino da Torino scrive: io ci metto 52 secondi per capire con quale piede stoppare la palla e Ronaldo invece 0,52 per stoppare, tirare, guarda un po'.
Beh, lui fa quello di lavoro,
però il nostro amico Pino da Torino è uno sportivo, sì, che ci ascolta anche durante le sue sedute di allenamento in esterna, diciamo così. Andiamo ad ascoltare qualcosa, note vocali, 340-5425-324.
Sono Gianni da Torino.
Ciao Gianni.
E volevo augurare a tutti una buona serata e volevo sapere se avevate delle news a riguardo della formazione di domani alla luce, diciamo, delle defezioni di Arthur, probabili defezioni di Arthur e Morata, oppure se non saranno neanche convocati e se giocherà Bernardeschi con quel centrocampo Rabiot e Bentancur. E se avete news a proposito dell'Inter, se avranno indisponibili oppure se saranno tutti arruolabili. Grazie.
Per l'Inter magari ci facciamo aiutare dalla collega che interverrà,
sì,
tra poco.
Comunque ci sono due squalificati di peso e sono Vidal e Sanchez, sì, e quelli sono importanti. Per il resto non ci sono particolari defezioni. 3-5-2 classico
tornerò
di Conte,
due giocatori importantissimi,
Lautaro,
come Hakimi.
Esatto, torna Hakimi a centrocampo
e Lukaku.
Lautaro e Lukaku lì davanti, 3-5-2 classico. Cioè, ci sono un paio di dubbi, ma poi magari ce li racconterà meglio la nostra collega. Per la Juve la formazione è, allora, Arthur secondo me non sarà neanche convocato, Morata magari è convocato ma non giocherà se non in caso di estrema necessità, perché è già difficile che sia convocato, ripeto, potrebbe convocarlo giusto per fare numero perché là davanti ce ne sono pochissimi, quindi potrebbe essere questo il ragionamento di Pirlo, ma non è in grado adesso di giocare e probabilmente non lo sarà neanche domani.
Proviamo a costruirla, la formazione.
Buffon in porta e Kulusevski davanti, lo ha detto Pirlo, quindi a meno di stravolgimenti dovrebbero giocare loro. Ronaldo pure davanti, quindi il reparto offensivo lo abbiamo di fatto appaltato. 4-4-2, anche lì non ci sono grossi dubbi. In difesa la coppia centrale dovrebbe essere Demiral De Ligt, quindi si cambia, si punta su due giocatori che nelle ultime settimane tra infortuni e Covid hanno giocato meno.
Si punta sulla stessa coppia che è
esatto,
stata
tra l'altro
ottima,
sì,
nella gara d'andata.
Esatto, quindi dovrebbero giocare loro due. Qualche leggero dubbio in più sugli esterni, ma dovrebbero partire Cuadrado da una parte e Danilo dall'altra, con Alexandro che può riposare, avrebbe dovuto riposare contro la Roma, probabilmente gli concederà un turno di riposo almeno dalla panchina contro l'Inter. A centrocampo Rabiot al posto di Arthur in coppia con Bentancur, e lì anche ci sono pochi dubbi. Bentancur che rientra dalla squalifica contro la Roma, Ecco, qualche dubbio in più, diciamo che ci sono tre giocatori per due maglie. Quindi Bernardeschi, McKennie e Chiesa per due maglie sugli esterni. Potrebbe giocare Bernardeschi a destra e Chiesa a sinistra. O viceversa, esatto. Oppure McKennie, non lo so. Comunque ci sono tre giocatori.
McKennie non ha fatto benissimo.
No, secondo me potrebbe riposare McKennie, infatti.
Ovviamente contro la Roma.
Contro la Roma, un po' stanco, quindi ci può stare. E poi là davanti, come detto, Kulusevski e Ronaldo. Pochi dubbi, pochissimi dubbi.
E tante certezze per la Juventus di Andrea Pirlo. Andremo anche a leggere i passaggi principali. Senti, ma io ti leggo le parole, ma ne parleremo anche con la nostra prossima ospite. Non mentre Pirlo ci dice... Finale di Coppa Italia da centrare a tutti i costi, Conte dice, ecco, un titolo, ecco, che sintetizza l'appuntamento con Rai Sport del tecnico nerazzurro. La missione è rendere orgogliosi i tifosi.
Sì, l'ho visto, l'ho letto.
Cioè, sembra quasi, ecco, una resa anticipata.
Non sembra una resa, ma sembra mettere un maniavantismo, nel senso, noi ci proviamo, cerchiamo di fare il massimo... Però non sempre il massimo coincide con la vittoria e col ribaltare.
Non è il massimo della carica, eh?
No, non è il massimo. Ma Conte è abituato
a questa psicologia inversa?
Lui è sempre un po' maniavantista. Dai, è qua, è fatturato là, è il ristorante da 100
euro. È un grattacielo da scalare.
Lui mette sempre le mani avanti. Quando si trova soprattutto nei momenti un po' di difficoltà, ma il loro progetto è partito tot anni prima, ma il fatturato della... Cioè, lo conosciamo, lo faceva già quando era qua a Torino e quindi non ci stupisce.
Beh, cercare degli alibi è una cosa, andare a caricare la squadra in questo modo è un'altra, credo. Però
sì,
magari ne parliamo appunto con Radio Nerazzurra tra poco. Note vocali, ancora qualcosa da ascoltare, siamo pronti, sentiamo.
Ciao ragazzi, Pino da Torino.
Ciao Pino.
Volevo dire che questa voler per forza omologare il gioco della squadra a qualcosa, a mentalità allegriana, mentalità sarriana, mentalità pirliana, contiana, insomma, un buon allenatore è quello che capisce lo stato di forma della squadra, capisce il tipo di avversario che si trova di fronte e mette in campo la squadra migliore con l'atteggiamento migliore per portare a casa 3 punti.
Bene.
Boh, secondo me questo è,
non fa una piega, infatti. La risposta di Andrea Pirlo alla domanda del collega di Rai Sport, tra l'altro Antinelli, sulla Juventus molto allegriana, in stile Allegri. Sentite il commento di Pirlo nel post partita contro la Roma.
Sì, sì, no. Vittoria in stile Allegri, vittoria in stile Sarri, va benissimo. L'importante è vincere. La nota lieta non è il gol subito, ma sono le 6 vittorie. Noi giochiamo per vincere le partite, poi... A volte puoi giocare bene, a volte puoi giocare meno bene, però l'importante è portare a casa il risultato.
E fin qui, insomma, non ci sono molti dubbi.
Anche lì, dal maniavantismo di Conte alle ovvietà di Pirlo, è importante vincere, come si ottiene il risultato, conta relativamente, ma è giusto anche
Ha detto anche, va bene anche in stile Sarri, insomma, non fa differenze.
Ma anche a me andrebbe bene anche in stile, non lo so.
Ecco, attenzione a quello che
anche dice. In stile Montero, che è tornato sulla panchina della Samb, e quindi un grande in bocca al lupo a Paolo Montero, mi andrebbe bene anche in stile Montero, anzi.
Ma lo risentiamo Paolo Montero.
Quanto mi manca lo stile Montero.
Magari ci riproviamo nelle prossime
settimane.
Che ha
incarnato i miei ideali di calciatore di tutti i tempi.
Non troppo nobili.
Non mi interessa nulla.
Calciatore.
Non mi può interessare minimamente. Gli ideali di Montero sono...
Palla o gamba.
È così che si gioca.
Ideale abbastanza.
Al calcio si gioca così. Poi chiaro. Se vogliamo giocare a football è un'altra cosa. Ma calcio si gioca così.
Sì. Allora, Pirlo, sulla difesa, i numeri di questa squadra in conferenza stampa, poi andiamo avanti anche col 5-5.
Vai,
sulla difesa.
Quando hai i giocatori pesanti in campo, la differenza si sente. A San Siro abbiamo giocato senza Cuadrado, senza Alexandro, e quindi sono già 2 di 4 difensori che possono fare la differenza. Però è tutta la squadra che ha cambiato l'atteggiamento. Abbiamo capito gli errori, abbiamo capito che bisogna essere molto più concentrati, soprattutto nella fase di non possesso, che la squadra deve essere unita quando non si ha il pallone, non solo quando si ha la palla, ma anche quando non si ha, perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti, perché per vincere le partite bisogna correre in 11 e quando lo fanno poi le partite le porti a casa.
Difesa blindata col rientro di Giorgio Chiellini, è cambiato molto, ci sono due re in questa squadra,
tutto.
C'è Re Cristiano e Re Giorgio.
Re Giorgio e Re Cristiano,
esatto.
Bravo,
mi è piaciuto. E c'è un'altra Juventus, no? Con con il regnante della difesa bianconera, ovviamente capitano Chiellini, ti aspettavi tutte queste partite una dietro l'altra, difficile da pronosticare. E poi domani tocca ad Admirale De Ligt. Saranno all'altezza? Qualcosa abbiamo già visto.
Ma più che altro è giusto farli giocare. Al di là che siano all'altezza o no, tu hai un tot di giocatori in rosa. È assolutamente legittimo ragionare su una turnazione. Anche perché se no corri il rischio che Chiellini lo fai giocare 1, 2, 3, 4, qui alla sesta si spacca di nuovo. Non Chiellini perché ce l'ho con lui, ma perché è inevitabile che dei giocatori anche di una certa età sottoposti a un tour de force impegnativo poi alla fine magari abbiano delle conseguenze. Quindi è giusto, Demiral è un giocatore che comunque giocherebbe titolare quasi ovunque. De Ligt lasciamo perdere, e Bonucci e Chiellini anche, e tu hai una difesa di livello assoluto, una concorrenza incredibile.
È il reparto più forte.
È il reparto più il reparto dei centrali difensivi, secondo me, è il reparto più forte di tutti. Poi vabbè, c'è Ronaldo che è un picco lì davanti. Beh, anche Ronaldo, Morata e Dybala, non è male. Diciamo sì, forse leggermente più la difesa.
Però adesso, in questo momento,
è chiaramente orfana di Dybala, l'attacco perde tanto. Centrocampo forse un po' da rivedere, però è una squadra che comunque è stata costruita in un certo modo.
Notiziario sportivo, poi torniamo insieme, andiamo avanti con il 5-5 con le vostre voci.
Terzo tempo.
19:34 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, eccoci. Filippo Amedeo in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Vi prego ragazzi, potete caricare i podcast delle trasmissioni? Sì, sì, certo. Arrivano tutti, Giuseppe da Napoli, poi Ronaldo le giocherà tutte fino a Porto, poi contro il Crotone andrà a raccogliere i tartufi. Peppe da Vittoria, anche fatto, se non è tanto stagione, no, di tartufi.
Non è più stagione di tartufi, ma magari si inventerà le castagne. Ecco, non è neanche più.
Ma tipo a fine febbraio cosa si va a raccogliere? Se si va a raccogliere qualcosa.
I San Valentini
a metà febbraio.
A metà febbraio, a fine febbraio non ti so dire, non sono un grande esperto di frutta e verdure.
I residui cuori infranti, magari, perché no?
Non sarebbe male.
Allora, qualcosa da ascoltare, siamo quasi pronti con sì. Filippo Amedeo in regia, poi andiamo avanti con il 5-5, poi partiamo con il appunto parterre di ospiti quest'oggi presenti sulla nostra fantastica scaletta. Andiamo.
Ciao ragazzi, è lo zio Daff della
Eccolo
Big
zio
Family.
Daff.
Allora, volevo dirvi che praticamente non è che Allegri sia adeguato alla Juve. Cioè non è che la Juve sia adeguata all'Allegri o all'allegrismo, quello che ha fatto Pirlo o trapattonismo. È che un allenatore intelligente come Allegri, alla quale io sarò sempre grato,
tutti,
ha capito solo una cosa, che alla Juve conta solo vincere. Penso che invece Sarri tutto quel vantaggio che avevamo accumulato con gli avversari ce lo stava facendo perdere. Per fortuna che i ragazzi, che uno spogliatoio alla quale non manca il carattere, gli hanno detto al mister Sarri: guardi, si mette da parte, noi quest'anno vinciamo lo scudetto, poi a giugno ne riparliamo. Giugno, in questo caso luglio è altro, sì, perché c'è stata quella pandemia lì. Poi vorrei dire a tutti quei tifosi che ho sentito che si lamentano, ecco, vorrei dire che magari la smettessero e andassero a tifare qualche altra squadra, perché alla Juventus è un secolo che c'è una sola legge: vincere, non importa come.
Perché è l'unica cosa che conta, dice anche il motto bonipertiano.
Lo scrivevano anche nel risvolto del colletto, quindi effettivamente è così.
Ecco, andiamo ancora a ascoltare qualcosa, poi andiamo avanti con il nostro amatissimo 5-5. Sentiamo.
Dal mio punto di vista, le partite della Juventus, sia quando si vince, sia quando si perde, andrebbero analizzate con maggiore equilibrio. In questo caso la vittoria della Juventus contro la Roma, ottenuta sabato, non è stata ottenuta con grandi meriti. Obiettivamente la Juventus non ha fatto una bella partita, e questo va detto. E sinceramente ho visto una squadra che a livello fisico sta iniziando a pagare qualcosa, visti tanti impegni così ravvicinati e così impegnativi.
Però la gamba è giusta, che è abbastanza ha una buona gamba questa squadra.
Detto questo, a me sta bene, abbiamo vinto, sono la persona più felice del mondo, e a me sta bene anche vincere tutte le partite così. Però mi piacerebbe che da parte di tutti quanti, tifosi e commentatori, anche quando si vince, ci sia un po' di sportività e un po' di equilibrio nell'andare ad analizzare la partita.
Ma con chi ce l'hanno?
Così come quando si perde. Buonasera da Michael da Roma.
Ciao Michael, grazie per il tuo intervento.
A me la Juve comunque è piaciuta, al di là di tutto. Mi è piaciuta perché secondo me ha fatto una partita di un certo tipo, ma l'ha studiata per farla così ed è riuscita a fare esattamente quello che voleva. Esatto, intelligente, sprecando poche energie. Massimo risultato, minimo sforzo, ha rischiato pochissimo, perché poi di occasioni vere,
un tiro di Cristante.
Sì, tiro di Cristante che...
neanche nello specchio della porta.
Esatto, è uscito di poco e basta, io mi ricordo solo quella. Quindi alla fine è vero che ha concesso un gran palleggio alla Roma, ma finché tu fai palleggiare l'avversaria intorno...
forse anche
alla...
una conclusione di Mancini in area.
Alla metà campo, sì, però sì, poca roba, cioè la Juve due tiri, due gol.
Non ci dimentichiamo la traversa di Ronaldo.
Esatto.
Quindi, insomma, grande cinismo, ma anche grande opportunismo, diciamo così. Sì, andiamo avanti. Buffon da record in caso di passaggio del turno, e quindi ci proiettiamo alla sfida di domani. Sarebbe la decima finale per Gigi Buffon, sì, che ha 5 trofei, ce l'ha in bacheca. Che dire di questo giocatore immenso?
Che dire? Che dire che 10 finali di Coppa Italia sono tante.
Sì, ma il bello è che lui poi la Coppa Italia, insomma, a un certo punto della carriera ha smesso di giocarla.
È vero. Ha smesso di giocarla in favore di Neto o chi per esso. E sottolinea due cose. Una, la longevità straordinaria della carriera di Buffon. Due, il fatto che comunque si è trovato in una squadra che è andata spesso e volentieri in finale di Coppa Italia, no? Perché se tu sei un portiere che ha fatto la sua carriera all'Inter o al Milan, 10 finali di Coppa Italia non ne hai. La Juve in questi anni... diciamo che...
e che ne ha fatte anche 4 di fila.
Esatto, esatto. Cioè, l'attenzione della Juve alla Coppa Italia, soprattutto nell'ultima decade, è qualcosa di incredibile, e lo dimostrano i numeri di Buffon.
Tra pochissimo la nostra ospite in collegamento Skype. Andiamo avanti con il 5-5. Allora, l'ultimo punto, abbiamo già terminato quest'oggi. Un 5-5.
5-5 è rapido ma efficace, secondo
me. Sì. Ah no, aspetta, ce ne sono due. Il fattore Ronaldo, 23 gol in 24 partite giocate, ha partecipato attivamente a 84 gol da quando gioca in Serie A. Ci aggiungo io 16° centro per quanto riguarda appunto questo campionato, di cui è capocannoniere.
Sì, 68 reti. Ci sono appaiati Lukaku, Ibra e Immobile. Per giocatori di un certo tipo, lui però è lì davanti a 36 anni. 2 gol in più.
Tra l'altro non è un paese per giovani, viene da pensare, come abbiamo già detto, in virtù dello straripante Ibrahimovic a 39 anni. Mettiamoci il fresco 36enne Cristiano Ronaldo e il... va per i 37, no? Giorgio Chiellini.
E Giorgio Chiellini a 36, sì.
È un classe 84.
84, sì.
Ci siamo? Ce l'abbiamo l'ospite in collegamento Skype? Diamo il benvenuto a Samuela Grillo di Radio Nerazzurra.
Buonasera a tutti voi.
E ciao, grazie, Samuela, di essere con noi. E benvenuta. Allora, ti facciamo subito commentare, se hai voglia, le parole di Antonio Conte. Poi ti chiedo anche qual è la sensazione al momento dalle vostre parti, Radio Nerazzurra, verso il fischio d'inizio di questa sfida contro la Juventus. E poi Conte che dice: la missione è rendere orgogliosi i tifosi. Noi l'abbiamo letta un po' come una specie di maniavantismo preventivo. Tu come la leggi?
Ma lui lo è un pochettino avantista, e poi insomma sono dichiarazioni che possono essere fatte tranquillamente durante una partita che comunque conta veramente molto. E poi insomma ricordiamoci che giochiamo con una squadra che è stata criticata, ma che comunque negli ultimi 10 anni ha dettato legge nel campionato italiano e anche in Europa, è arrivata parecchie volte in finale di Champions League, quindi ha dei giocatori. Adesso io vi sentivo un attimino appena mi sono collegata.
Sì.
Avete parlato di un Giorgio Chiellini, classe 84.
Sì.
Però insomma, chi si sarebbe mai chi avrebbe mai pensato che lui sarebbe ritornato così in campo?
Neanche forse Chiellini,
neanche io.
Come è ritornato adesso? E le ultime partite, da quando c'è lui, la Juventus non ha preso gol, tranne forse qualche gol con la Juve, però veramente è rientrato in campo ed ha fatto veramente la differenza, ed è ancora uno dei, cioè, il migliore difensore italiano che io ho visto giocare in Italia negli ultimi anni.
Sì, lui rientra con l'Inter, con quel duello con Lukaku.
Con Lukaku, esatto.
È quasi epico, e poi si registra la difesa.
È un cliente scomodo, parliamo di chiaro.
È molto scomodo. Tra l'altro una vecchia signora di nome di fatto, perché poi Ronaldo, Buffon, Chiellini, siamo over, abbondantemente over 35. Io invece, Samuela...
No, non guardate l'età.
No, ma va, anche perché sennò...
Guarda Ibrahimovic, Samuela.
Anche noi saremo fuori.
Ibrahimovic che sta trainando il Milan.
È vero,
con
è vero.
Chiellini che rientra e detta legge, con Cristiano Ronaldo che a livello di mentalità spinge la squadra. non guardiamo il dato.
Poi c'è anche Quagliarella, che alla nostra età sta facendo la differenza alla Samp.
I giocatori che veramente possono dire ancora la loro. Forse noi dobbiamo un attimino cambiare la mentalità.
È vero, anzi. Longevi, belli e decisivi come al solito. Samuele, io ti chiedo, ma che sensazioni ci sono su questa semifinale di ritorno? Probabilmente non ci si aspettava una sconfitta all'andata a San Siro. Secondo te l'Inter ha veramente le qualità, la possibilità anche di ribaltare il risultato dell'andata e magari di passare il turno e andare in finale?
Allora, sicuramente sarà difficilissimo perché, ripeto, quando c'è stato lo scontro in campionato, la Juve non aveva Chiellini e Cuadrado. La differenza di quando la Juve gioca con Cuadrado, con questo Cuadrado, è
evidente. Diversa,
ok? La mia sensazione è che comunque l'Inter, parliamoci chiaro, con Hakimi e Lukaku può dire la sua. Logico, è una partita in cui si giocherà molto a livello mentale, molto tesi, perché tutte e due le squadre si giocano il passaggio a un turno di una potrebbero arrivare in finale di una coppa, di una competizione che comunque è un trofeo che in stagione tu hai conquistato.
Prendilo, mettili.
Per l'Inter lo è maggiormente, sapete perché? Non avendo le competizioni europee, ovviamente la Coppa Italia e il campionato deve giocarsi fino in fondo. Quindi quello, io sono d'accordo con le parole che ha detto lui, dobbiamo rendere comunque orgogliosi i tifosi, anche perché comunque noi a livello societario adesso sapete benissimo che con il blocco degli investimenti sullo sport dalla Cina, il tifoso comunque interista adesso, nonostante queste notizie, vorrebbe comunque sul campo dei risultati, che da un pochettino di tempo che mancano, ecco.
Ne puoi togliere uno dalla Juventus domani sera? Chi scegli?
Chiellini. Perché la difesa senza di lui...
Che magari non giocherà neanche,
tra l'altro. In questo momento i favoriti sono Demiral e De Ligt, però non si sa mai...
Pensavo Ronaldo, che è molto...
Beh, Ronaldo in forma.
No, perché sinceramente Ronaldo adesso ha fatto delle buone prestazioni, ma c'è stato un momento in cui per 3-4 partite Ronaldo
non è stato decisivo,
come lo è per esempio stato... non so, ci sono stati altri giocatori per altre squadre. Lui a livello di mentalità però è sempre un vincente, cioè ci mancherebbe, non metto in discussione un professionista di quel tipo, però toglierei veramente Chiellini e Cuadrado.
Cuadrado anche sta facendo una stagione molto paura, straordinaria.
Perché Cuadrado veramente si vede, quando è rientrato dopo che ha avuto il Covid era come se non avesse avuto problemi.
Quindi, ha fatto una partita strepitosa,
anzi più in forma di prima, cioè come se...
Forma di primo, perché io seguo molto anche ho seguito molto la Juventus perché c'è stato lo scontro diretto fra Inter e Juve, e poi sapevo che poteva essere la possibile avversaria in Coppa Italia, quindi sinceramente io questa Juve con questa setta a me fa paura, però comunque sia noi con Hakimi e Lukaku possiamo fare la differenza. Io
Hakimi,
spero
la gara di
Eriksen, perché noi sui calci pazzati, sui calci d'angolo, questa è una partita in cui magari, essendo quasi come una sfida secca,
dentro fuori
un gol, però se vuoi andartela a giocare serve anche della qualità. Dice che so che Conte in genere preferisce a volte Gagliardini poi Conte mette Eriksen, però un giocatore così con idee di gioco, anche perché giocando magari anche con Brozovic e lui, tenere d'occhio due giocatori del genere è diverso, perché i difensori, ovviamente anche il centrocampo, deve andare ovviamente a bloccare la manovra su quei due giocatori.
Certo. I dubbi un po' ne hai parlato tu, cioè un dubbio a centrocampo tra Gagliardini, Eriksen e forse Sensi, ma forse non credo che giochi Sensi. L'altro invece è sulla sinistra tra Darmian e Ashley Young. Secondo te gli altri più o meno, poi il 3-5-2 non si discute, gli altri dovrebbero essere quelli. Secondo te cosa sceglierà Conte?
Io per come ho visto, se gioca Hakimi da una parte, che siamo un po' più a trazione anteriore perché insomma Hakimi spinge tantissimo, Young non l'ho visto così in forma, io preferirei più un Matteo Darmian che comunque ti copre un attimino di più, ecco, devo essere sincera, ha sempre dimostrato di dare un po' più garanzie, tranne qualche errore quest'anno, ma io non mi aspettavo un giocatore così continuo, devo essere sincera che sono molto molto contenta rispetto delle prestazioni di Matteo Darmian rispetto ad altri giocatori che nell'Inter, che sono arrivati nel mercato quest'anno ma non hanno avuto il suo rendimento.
Sì. Un'ultima cosa, prima di salutarti e ringraziarti moltissimo, Samuele, oppure non lo so, vabbè, ancora un paio di quesiti. Questo secondo me è importante, chiederti quale sia, ecco, il sentiment, quale sia l'emotività del tifoso in questo momento interista, ovviamente alle prese con un campionato comunque da protagonista, ma una situazione societaria tutt'altro che chiara al momento.
È incoraggiante.
No, beh, a livello di campionato sinceramente stiamo... Allora, l'Inter e Juventus a livello di campionato hanno subito critiche pazzesche, ma io ho sempre detto attenzione perché vabbè, l'Inter è seconda nonostante le critiche e la Juventus comunque sia adesso ha vinto domenica.
In scia.
Basta un passo. Sì, certo, io ho sempre detto attenzione perché la Juventus poi dopo quando iniziano le competizioni europee e magari va avanti nelle competizioni europee prende comunque fiducia, è una macchina da guerra a livello mentale. Se Pirlo dà un assetto, no, un po' più, come posso dire, costante alla squadra, trova una quadra perfetta, secondo me la Juve ancora può andare. Sì. Secondo me è una delle candidate a vincere il campionato, questo ve lo dico.
E non lo dici gufando.
Allora, l'ultima domanda, Samuela, prima di ringraziarti e salutarti. Tu hai più paura in questo momento da interista del Milan o della Juve? Ti fa più paura il Milan o la Juve?
Io rispondo lo scudetto, a Radio Nerazzurra, come ho detto con dei tifosi interisti, quella che mi fa più paura è sempre l'Inter. Noi siamo i peggiori nemici di noi stessi.
È vero, spesso
siamo i peggiori nemici di noi stessi, perché anche la tifoseria o sale a 100 o va meno a 100. Non c'è una via di mezzo. Quello che manca è avere un po' più di obiettività.
Sì.
E poi la squadra deve avere fiducia, perché già manca il pubblico quest'anno. Quindi se anche a livello di rumors attorno alla squadra un problema societario che c'è e che sappiamo che è stato creato non da una decisione di Suning, ma da un intervento di un governo cinese che ha bloccato gli investimenti, perché di questo si parla, poi a chi vende, a chi non vende, eccetera, si vedrà. Queste sono questioni anche un po' più finanziarie che non riguardano i tifosi, però il tifoso deve avere anche un attimino un po' più di consapevolezza, perché comunque la squadra male non sta andando. Sai cosa pesa molto a livello mentale a noi tifosi interisti?
La Champions.
Ah, sì, è vero.
È quello che pesa.
Ma ancora pazza Inter un po' meno con Conte, visto che voleva cambiare
linea. No, ma l'avete visto venerdì sera col fratello?
Sì.
Ma lui, allora, a molti dicono insomma certe dichiarazioni eccetera, lui è così, ma questo dimostra che ci tiene al lavoro che fa,
è vero,
quindi
non sarebbe Conte se no
esatto, se io avessi, cioè a me interessa che lui faccia il professionista, io questo l'ho sempre detto, quindi lui da quel punto di vista lì non si può dire niente, anzi a volte ci crede anche troppo e esce fuori partita, gli fanno ovviamente qualche intervista e lui un attimino è uno un po'
sanguigno. Molto diretto.
Sì, molto diretto. Dubbio. Però è una a livello di professionalità lui è veramente un ottimo allenatore.
E lo sappiamo bene.
Fa qualche cosa che deve migliorare, però va bene così.
Samuela, grazie davvero.
È stato un piacere. Grazie,
Samuela Grillo, Radio Nerazzurra. A presto.
Ciao ragazzi.
Ciao. Buon lavoro e buona serata. Bella chiacchierata con appunto la nostra omologa Nerazzurra Radio. Allora, Marco, non era riferito a voi chiaramente, dice Michael da Roma. Il mio messaggio era diretto a tutti coloro che appena si cerca di esprimere un'opinione o di fare un'analisi ad ampio raggio, additano questi tifosi come non tifosi. E poi magari sono i primi a buttare fango quando si perde. Ho scritto, ma mi stima molto, ci stima molto.
Bene.
E lo ringraziamo, il nostro amico Michael da Roma.
Grazie.
Poi, la Juventus fa più paura quando gioca sporca, brutta e cattiva, e quando gioca insomma unita, quando giocano tutti assieme appassionatamente, citando dei titoli di film, Peppe da Vittoria. E poi questo l'ho detto, Luciano dalla California, l'ho letto, non ricordo. La vittoria sulla Roma è importantissima perché in caso di parità al quarto posto abbiamo i confronti diretti a favore.
È vero, assolutamente.
Anche se l'obiettivo è un po' più in su.
È vero, ed è uno dei problemi della Roma, giusto per riallacciarmi, perché adesso è pari punti con la Lazio, ma gli scontri diretti ce li ha tutti contro. La Roma non ha ancora vinto uno scontro diretto in stagione, su 7 giocati, se non sto andando a memoria.
È quello che manca questa squadra, che sennò sarebbe prima.
Però secondo me i difetti della Roma sono quello soprattutto, e poi una difesa che è chiaro che contro la Juve mancava Smalling, mancavano anche altri titolari, non è all'altezza dell'attacco e del centrocampo. Se poi ci aggiungi le voci su Fonseca, Allegri non Allegri, la società che pensa Allegri, Il caso Dzeko, che è esploso, è deflagrato, Dzeko sul mercato, Dzeko torna, però è fuori rosa.
Dzeko dal primo minuto?
Non lo so, io...
Una delle poche azioni pericolose è proprio il colpo di testa.
Ma
di Dzeko,
io faccio veramente fatica a capire come un allenatore che è pagato per fare il bene della squadra, al di là di tutto, di incomprensioni, litigi, quello che vuoi, possa pensare di mettere fuori un giocatore come Papu Gomez all'Atalanta o come Dzeko. Cioè, ragazzi, ci sono delle squadre come l'Atalanta e come Dzeko nelle quali uno come, come un campione del genere fa la differenza più, più che altrove. E io andare a sacrificare per l'orgoglio, per un litigio o per
la metafora di Marcello Chirico, no? Molto divertente, sì. Non solo sua, ovviamente. Ecco, tagliarti gli attributi per far dispetto alla moglie.
Esattamente.
Ma esatto. non ha molto senso.
Io faccio fatica a capire. Papu Gomez è stato dato via a una manciata di milioni. Papu Gomez, uno dei giocatori più determinanti della Serie A.
Giocatore simbolo di quella
simbolo
squadra.
Simbolo dell'Atalanta. Decisivo. E tra i più decisivi della Serie A. Comunque gol, calci piazzati. Cioè un giocatore che ti fa la differenza, assist. Per il fantacalcio, ma non solo, sto dicendo. E faccio veramente fatica a comprendere certe dinamiche. Chiaramente poi magari, essendoci dentro... le potrei comprendere meglio, ma dal di fuori non riesco veramente a spiegarmi.
Tu firma sportiva del Messaggero, sì. Quotidiano romano, ma comunque sì. Di appunto respiro nazionale, il migliore della Roma.
Il migliore della Roma per me è stato Spinazzola. che ha viaggiato.
Lo sapevo e ti ci ho portato lì.
Ecco. Ma però le facce della Roma le ha fatte Ugo Trani, che salutiamo, okay. Il mio collega del Messaggero.
Che rimpianto.
Rimpianto sì. Rimpianto sì, perché a sinistra, soprattutto in quel momento in cui ti è venuto a mancare Alessandro per il Covid, uno come Spinazzola, ma non solo per
lì è abbastanza incomprensibile, o meglio, molto comprensibile ragionando in termini di quadricontismo, ecco, chiamiamolo
sì,
così.
Sono delle scelte che poi magari, ecco, noi non conosciamo tutte le valutazioni, tutte le motivazioni, quindi dal di fuori ci sembrano un po' incomprensibili, poi magari da dentro sono diverse, però sono delle scelte che secondo me... questo momento,
detto del fatto che ieri
sì,
l'altro ieri
grandissima
chiusa,
partita di Alessandro,
ha fatto una
però
partita,
nelle due settimane in cui non c'era Alessandro hai patito un po' con Danilo ha giocato 200 partite consecutive,
in Coppa Italia ha messo fra botta,
esatto, insomma una squadra come la Juve che punta a giocare su tre fronti, giocare con un fra botta titolare puoi farlo, ma puoi farlo Coppa Italia,
vice Alessandro serve, l'abbiamo già detto.
Esatto, e questa è la nostra crociata, no? Per il vice Alessandro, Pellegrini o Spinazzola, ci andava bene tutto. Però evidentemente sono state prese altre decisioni.
Bene così, andiamo avanti, note vocali al 340-5425-324, sentiamo.
Buonasera, Radio Bianconera, sono Antonio, da Nocera Imperiale.
Buonasera Antonio.
Io volevo solamente, diciamo, fare i complimenti innanzitutto al mister veramente... da esordiente, da allenatore che quasi quasi doveva essere esonerato qualche giorno fa, a diventare quasi il sosia di Max Allegri. Io penso che comunque ad Andrea Pirlo bisogna fare tutti i nostri complimenti per come, senza una preparazione iniziale, senza degli allenamenti costanti, giocando due partite a settimana, ora con la Champions un'altra cosa saranno tre, bisogna fare i complimenti a lui e anche ovviamente alla squadra. Lui in primis perché si sta prendendo anche una rivincita personale un po' contro tutti, anche contro alcuni tifosi, diciamo, juventini come noi che l'hanno criticato all'inizio quando è arrivato. Studia molto le partite e questo mi rasserena tanto perché il bel gioco interessa ma relativamente, l'importante è portare il punteggio a casa. Quindi l'importante è studiare la partita, capire come vincere contro quell'avversario e vincere la partita. Un grande complimento va anche a Giorgio Chiellini e a Leonardo Bonucci, che insieme sono quasi indispensabili. Bonucci per quanto riguarda l'impostazione, lasciando i suoi limiti tecnici, e Chiellini per quanto riguarda la sua bravura in difesa. Alessandro da buttare. Un abbraccio.
No, ha fatto bene Alessandro, ha fatto l'assist.
Mi è piaciuto. Secondo me è stato il terzo migliore. Io metto Ronaldo, Chiellini davanti a tutti e poi Arturo e Alessandro subito sotto.
Dunque questi non sono dei messaggi, sono degli editoriali.
Questi sono dei piccoli sono editoriali, dei fondi. Ci ho pensato anch'io, dei fondini. Sì, però riguardati la partita perché Alessandro ha fatto un'ottima partita.
Forse si riferiva un po' alla stagione, la partita l'ha fatta bene.
La partita l'ha fatta bene, è vero che in stagione alti e bassi, forse è una delle migliori partite di Alessandro, non la migliore ma forse una delle migliori da inizio stagione.
Inizio stagione forse è la
forse
migliore.
Forse sì.
Non lo so, comunque. Allora, 5-5 da ultimare, un'ora ci siamo presi per ultimarlo, ma bene così.
Vabbè, perché... meglio tardi che mai. Come si...
Ecco, identità e vittorie, Quinto punto, Pirlo a caccia della settima consecutiva, arriverà nonostante i cambi forzati di Arthur e Morata? Bella domanda, l'importante è che arrivi il passaggio del turno.
Sì, conta quello, conta solo quello, forse non solo, ma diciamo che conta esclusivamente quello. Poi come, quando, perché, sono secondarie, il passaggio del turno è fondamentale. E ricordiamo che la Juve, a differenza di altre annate, è ancora in corsa su tre fronti, non è scontato, la Supercoppa è già in bacheca. Insomma, per essere un debuttante in panchina, Pirlo, secondo me, in questa stagione ha fatto il suo. Poi si può discutere sulla bellezza, sullo spettacolo, sulla continuità, però insomma,
la bellezza,
Pirlo
ha
fatto il suo.
Che vuol dire bellezza? Io non riesco a capirla questa cosa. La bellezza è che il concetto di bello nel calcio è molto relativo.
Il concetto di bello nel calcio è qualcosa,
no,
che
fai freestyler, inizia a fare giocoliere.
È qualcosa che ti puoi permettere esclusivamente se non devi badare i risultati. Cioè
è un gioco arioso, un gioco spumeggiante, perché no, a tratti la Juventus comunque lo fa. Il contropiede, sì, è un gioco bello per definizione. Cioè, bello esteticamente, perché l'emozione che ti dà,
poi,
una ripartenza.
Poi ci sono delle
poi
delle
tu,
questioni
gli
falsate.
Gli esteti del calcio, ecco, gli avanguardisti, un po' anche integrati.
Per me il più bello di tutti era Montero, ma questa è una... Cioè, ognuno ha le sue tare. Per me il bello del calcio era un giocatore come Montero. Capisco che agli esteti il naso si torcerà, però ognuno ha... C'ha i suoi modelli di riferimento e i suoi gusti.
Ma per dirti, per me, quando vedo una giocata di Dybala, anche un cambio di campo, sì, o un controllo orientato, un colpo di tacco, adoro quelle giocate, ma è la giocata.
Il sistema
di gioco, volto anche magari ad andare al risparmio energetico, anche a stanare l'avversario, a far sfogare l'avversario, come è avvenuto contro la Roma,
sai,
e poi a colpire al momento giusto.
Ne parleremo con il nostro amico Beatrice, Luca Beatrice, è già intervenuto in onda una volta, se non erro, sì. E quindi magari ne parleremo, perché questo tema della bellezza è ricorrente, torna ciclicamente, e adesso che si fanno paragoni con Allegri e con Sarri potrebbe essere l'occasione per risentirlo.
Lo faremo presto.
Lui è un critico d'arte, quindi chi meglio di lui sulla bellezza e sulle bellezze nel calcio e non solo.
L'estetica la fate voi con i tanti messaggi 340 54 25 324. Ora andiamo verso il notiziario e poi torniamo per la seconda ora insieme, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. E intanto nel fuori onda abbiamo deciso che faremo una puntata sui videogame dedicati al calcio.
Sì.
E Alberto Mauro si stava sforzando di ricordare quale fosse la formazione dell'Italia
di International Superstar Soccer Deluxe
del 1900,
primi anni 90. 96-95, sul Super Nintendo.
Bene.
Super NES. Comunque qualche giocatore me lo ricordo, a parte Galfano che era Baggio, Carboni che era Ravanelli, Anticoli, Bittani, Cogliuto, Premoli in porta.
Spieghiamo, non c'erano i diritti, quindi bisognava dare dei nomi
finti, fittizi. Alcuni erano riconoscibili come Valderrama e come Galfano, che era di fatto Baggio, aveva il codino. Altri invece erano...
Ma io ricordo anche dei nomi che somigliavano, tipo Bautista per Battistuta.
Alcuni sì.
Asprillaga per Aspriglia.
Asprillaga, esatto.
E così via.
Bei ricordi.
Va bene, andiamo avanti. Buonasera ragazzi, parliamo ovviamente di Juventus e parliamo della sfida contro la Roma, proiettandoci a quella contro i nerazzurri. Senti che bella disamina da parte di Massimiliano da Liverpool. Purtroppo tutti questi esteti del calcio odierni che ascoltano i vari, vari colleghi, non menzioniamo per eleganza nostra, hanno dimenticato e non sanno proprio cosa sia il calcio. Io mi rifaccio alle parole di un nostro ex capitano Furino, il quale disse qualche tempo fa che il calcio bisogna giocarlo senza troppi fronzoli, e cioè con 3-4 passaggi si deve arrivare in porta, né più e né meno.
Direi che è perfetto. Si può anche variare sul tema, però secondo me bisogna tendere un po' a quello, un po' cercare di segnare senza troppi giri di parole e di pallone. E l'essenza poi del calcio è quella.
Tu però non lo puoi anche far girare Albi. A me quando fastidisce un po' quando la squadra quasi voglia entrare in porta col pallone. Ecco, cioè l'obiettivo è quello di far gol, non deve essere una naturale conseguenza. No, è l'obiettivo.
E potendo scegliere anche di segnare con meno occasioni possibili. Cioè l'essenza del calcio è segnare. Se tu segni con due gol e con due tiri fai due gol, bravissimo. Se tu fai 800 tiri e fai due gol, sei scarso.
Cioè, percentuale realizzativa particolarmente
bassa. La percentuale
bassa,
capisci? Quindi ben vengano i due gol in due tiri in porta. Tu sei efficiente e sei efficace. Quindi brava Juve.
Ciao ragazzi, la Juventus che ha giocato contro la Roma a me è piaciuta tantissimo. Mi ha ricordato la Juventus di Allegri, non solo a te. E che mi manca tanto, Giuseppe La Sarzana. E poi il Papu, scrive Ste da Milano, è andato in gol ieri.
Sì,
ovviamente ce lo ricordiamo.
Che gol? L'altro ieri forse. Un gol alla Papu. È un gol, tra l'altro, di sinistro sotto la traversa. Vabbè, ma lo sapevamo, Mi chiedo solo come abbia fatto l'Atalanta a rinunciare a uno come il Papu per due spiccioli, proprio non riesco a capire.
E Siviglia ha imparato intanto la Papu Dance, già che
sì,
c'è.
È vero, è vero. Ci sono messi a compagni anche.
Benissimo, allora tra poco la parte tattica la tratteremo con chi se ne occupa, ma non solo parte tattica, anche parte atletica, con Carlo Nicolini. Tra l'altro, il suo Shakhtar ha battuto l'Inter.
Sì, tra l'altro.
Ha battuto il Real anche.
Ha battuto il Real, è una grande squadra lo Shakhtar, una gran squadra. Poi in questa stagione sta facendo benissimo. Parleremo non solo dell'Inter, ovviamente, immagino, no, con Nicolini.
Parleremo anche di Andrea Pirlo.
Però parleremo di Pirlo, sì, perché è stato tra i... Tra coloro i quali l'hanno lanciato Pirlo, sì, no?
Decisamente. Carlo Nicolini, buonasera, grazie di essere con noi e ben ritrovati.
Ciao Carlo.
Buonasera, ben ritrovati, ciao a tutti.
Ciao.
Ma è vero che Pirlo si sta un po' allegrizzando, come amano dire in molti?
Così partiamo subito fortissimo. Ma
più che si sta allegrizzando, secondo me Pirlo, come lo è stato da giocatore, lo sta dimostrando anche da allenatore, è molto intelligente. E questa sua intelligenza fa sì che se per caso fa degli errori è capace a capirli molto in fretta e a correggerli molto in fretta, quindi cercherà di arrivare pian piano al suo gioco, però attualmente ha visto che i risultati vengono non con il calcio che lui vorrebbe, ecco. Quindi si adegua, quindi questo
corretto,
per me,
diciamo,
è una cosa positiva.
Quindi, elasticità mentale, quindi in virtù di che, cioè della vittoria, no? Lui è pronto anche, poi ti lascio la parola, sì, Aldi, sì, perdonami, sì. Pronto anche a rivedere i suoi principi di gioco sulla base degli obiettivi.
Esatto, sicuramente quello è la sua idea e ci vorrà arrivare, però ovviamente lui, ripeto, è intelligente e non è testardo come invece magari, o altri, arrogante come magari certi altri allenatori.
Tipo?
Tipo parliamo uno stricato nero-azzurro, non di Milano.
Ah, ok, capito, ho intuito.
Ecco, no, ecco, dai, per dire, uh-huh. E secondo me questo dimostra intelligenza. Lui adesso aveva bisogno di risultati, ha sbagliato una partita con l'Inter perché ha sbagliato, secondo me, formazione, ma l'ha detta un po' di tutti e lui stesso se n'è accorto, ha messo delle correzioni, sta recuperando giocatori importanti e probabilmente ha già capito anche lui che il suo gioco comunque arriverà sempre da una solidità difensiva, perché qualsiasi tipo poi di gioco d'attacco parte da una solidità difensiva.
Certo. Carlo, io ti chiedo, qual è il tipo di gioco ideale di Pirlo? Perché abbiamo visto diversi tipi di gioco, no? Inizialmente molto fluido, forse anche troppo, molte soluzioni, molte sperimentazioni. Adesso invece la Juve ha acquisito una certa identità. Ma secondo te è questa la Juve che ha in mente Pirlo o ci sarà un'ulteriore evoluzione?
Secondo me non è proprio questa, perché credo che lui abbia in mente un gioco un pochino più brillante e un pochino più veloce.
Sì.
Però torno a dirti, anche Pirlo, anche da calciatore, è passato da diversi moduli, da diversi tipi di gioco.
È vero.
E i moduli e i tipi di gioco passano, o comunque sia, sono dettati più che dalle idee degli allenatori, dai giocatori che tu hai a disposizione. Sì, sì, sì. E quindi Pirlo starà capendo quali giocatori possono portare all'idea di gioco che ha in mente lui. Se attualmente non ha quel tipo di giocatori lì, deve trovare un gioco altrettanto fluido ma soprattutto vincente con le caratteristiche dei giocatori di cui ha disposizione.
Abbiamo parlato molto anche di Demiral con te nell'ultimo collegamento. Sì. Come lo stai vedendo il ragazzo? Dovrebbe giocare dal primo minuto domani.
Per me, io ho sempre detto, è un fenomeno, è giovane, quindi ovviamente come tutti i giovani può alternare anche a prestazioni ottimali, anche degli errori magari di inesperienza, però è un professionista al 100%, ha delle qualità fisiche, tecniche veramente importanti e secondo me in un ambiente come quello della Juventus, che aiuta tantissimo a crescere, a diventare professionisti, lui si troverà veramente a suo agio e da qui a breve tempo sarà al top costantemente, ecco, soprattutto quando arriverà, purtroppo per i juventini, il momento in cui anche Chiellini
prima
dovrà,
o poi,
per forza di cose, ecco, un po' lasciare spazio
più poi
agli
che
altri.
Prima, da come sta giocando adesso, però effettivamente sì, 36 anni, siamo già sì. Un pochino in
e
là.
Se è riferimento a Ibrahimovic, qualche anno ancora.
Sì, però il suo ruolo secondo me è più dispendioso addirittura, cioè, di quello di Ibrahimovic,
sì.
Quindi
sì,
insomma,
sì,
il logoramento dietro l'angolo.
Poi lui fa della fisicità, esatto, da un certo punto di forza, oltre che alla concentrazione e al carisma che ha, esatto, nel guidare il reparto.
Carlo, invece ti aspettavi qualcosa di più da Conte, non dal punto di vista dei risultati e della classifica, ma dal punto di vista magari delle soluzioni. Sembra un allenatore molto fossilizzato sul suo 3-5-2, gioca in un modo, non riesce a far giocare Eriksen, insomma, poche soluzioni.
Voi Conte l'avete battuto.
Eh sì.
Esatto, sì. Sicuramente. Esatto, e lui si è anche lamentato.
Sì, sì, ci ricordiamo.
Dicendo che lo Shakhtar
ha tirato il
gioco.
Il famoso piano B.
Lo Shakhtar, avendo preso 5 gol 3 mesi prima, ha analizzato la cosa e si è messo in campo per...
Carlo, è abbastanza normale che vengano fatte queste cose, che venga studiato l'avversario e vengano prese le contromisure,
esatto. Conte, con gli uomini che ha a disposizione, secondo me non sta facendo benissimo, probabilmente cioè è candidato a vincere il campionato per forza di cose, anche perché non ha la Champions League, non ha le coppe, oltre ad avere una rosa importante. Però vediamo, cioè gli uomini che ha voluto lui stanno facendo buchi nell'acqua, sia Kolarov che Vidal non stanno facendo eccellenza. Lo stanno salvando Barella, e fino a qualche mese fa lui diceva dove vogliamo andare con un giocatore che arriva dal Cagliari. Non dimentichiamoci queste cose qua. Eriksen, che lui ha umiliato secondo me, perché metterlo in campo per 7-8 volte consecutive, 1-2-3 minuti, gli ha fatto vincere una coppa, gli ha fatto vincere una partita, quindi insomma mi sembra anche abbastanza fortunato. Sì. E comunque sta dimostrando di non avere un piano B.
Il piano B che...
Il famoso piano B.
Che può servire, non è sempre indispensabile, però ogni tanto variare un pochino sul tema è utile.
Sicuramente, soprattutto se tu hai dei giocatori, tu non puoi pensare sempre di essere dipendente da Lukaku o da qualcun altro, insomma, ecco... Anche la Juventus, ma anche il Milan, ovviamente, chi ha i grandi campioni, è ovvio che i grandi campioni fanno la differenza. Però abbiamo visto il mese di gennaio, insomma, che Ronaldo ha fatto un solito, diciamo, passaggio a vuoto a gennaio, la Juventus ha vinto le partite con altri giocatori, una volta Chiesa, una volta Morata, una volta Cuadrado, insomma, vuol dire che c'è un gioco, che c'è un gruppo e che ci sono anche altre soluzioni quando il leader, diciamo, è un po' sottotono.
Sì, 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 certo.
Tu che curi la parte atletica dello Shakhtar, come la stai vedendo la Juventus dal punto di vista della gamba in questo periodo?
Ma io li vedo abbastanza bene, perché avevo detto anche in qualche altra trasmissione quando si criticava Ronaldo in questo mese qua, insomma, c'è un Ronaldo che al 90esimo riesce ancora a fare uno sprint, che comunque sia stacca di testa sopra il portiere. Sì, non stava vedendo la porta, che è quello che tutti aspettiamo da Ronaldo, ma fisicamente stava bene. Mi sembra che tutti gli altri siano messi bene, e secondo me questa grande quantità, la Juventus di quest'anno è forse più quantitativa che qualitativa nel reparto, diciamo, di centrocampo, però credo che giocando ogni tre giorni, alla fine questa tanta quantità che la Juventus ha porterà dei grossissimi frutti.
Quantità e qualità, ovviamente, applicata...
Sì. No, sicuramente davanti c'è una qualità eccelsa, nel Morata, Ronaldo, Dybala, Kulusevski, Chiesa. Sì, io ho sentito dire tante volte in questi mesi che l'attuale centrocampo della Juventus è forse il meno tecnico rispetto a quelli abituati precedentemente. Però, torno a dire, precedentemente magari si giocava una volta a settimana e quindi era molto più importante un discorso tecnico. Adesso sta diventando anche importante un discorso fisico. Abbiamo visto anche domenica, cioè che anche stesso Rabiot, che tanti criticano, si è messo nel posto giusto, la sua parte la fa, quantitativamente fa il suo lavoro, e dopo quelli di qualità fanno poi la differenza nel risultato. Però lì in mezzo lui, Betancourt, Arthur, insomma, è un centrocampo che macina chilometri, tocca palloni, ha fisicità e alla lunga questo esce.
Carlo, a proposito di qualità, parliamo un po' di Pirlo, che tu hai avuto il merito di buttare nella mischia qualche anno fa.
Ce lo racconti, perché io sono curioso.
Anche l'evoluzione, no? Vedendo il Pirlo di oggi rispetto al ragazzo.
Quando a 16 anni lo facemmo, lo facesse giocare Lucescu, e poi l'abbiamo avuto, io l'ho avuto anche a 18 anni con Rea, lui giocava, diciamo, più da trequartista, anche perché aveva un fisico proprio molto snello, molto poca forza, però il tocco di palla era era una cosa incredibile, ma soprattutto era la giocata in tutti gli allenamenti. Tu capivi che questo sarebbe diventato un grandissimo campione, perché anche tu, con tutta l'esperienza che avevi di studio eccetera eccetera, capivi 2 secondi dopo quello che lui aveva fatto, e questo è dei grandi campioni. E anche da giocatore, appunto, per quello che ho fatto riferimento prima agli sbagli, sì, cioè quando lui faceva un errore tu non facevi neanche a tempo a pensare alla sera come analizzare la partita, come farglielo capire il giorno dopo, che arrivava prima lui il giorno dopo a dirti: ho sbagliato, mister, da far così, così, così. Quindi aveva già analizzato lui e aveva già trovato lui la soluzione. E questo è dei grandi campioni, dei fuoriclasse, insomma.
Tu pensi che, scusami, pensi che possa vissare anche sulla panchina? Cioè, non è sempre detto che un giocatore di grandissime doti, intelligenza, in campo faccia lo stesso percorso da allenatore. Secondo te, Pirlo allenatore, come sarà, cosa diventerà?
Questo sicuramente, perché poi dipende, se da giocatore dipende un po' molto da te stesso, ma poi anche, diciamo, dall'ambiente e dai compagni che hai. Da allenatore dipende invece molto di più dai giocatori e non da te stesso, anche se le idee partono da te.
Sì.
Io credo, proprio per il riferimento che ho fatto prima, che lui invece farà molto bene anche da allenatore, perché vedo che apprende con la stessa velocità con la quale apprendeva da giocatore. Mm-hmm. Ripeto, gli sbagli si fanno, perché è normale che si facciano, e soprattutto certo, chi è un esordiente come lui. Però vedo che in conferenza stampa è sempre pacato, si prende le responsabilità, sa togliere pressione alla squadra, se le prende lui, cambia i giocatori, alterna, fa il turno. Secondo me ha già fatto vedere che potrà fare qualcosa di importante. Sì. Poi siamo sempre a quella: se non viene il risultato sicuramente sarà criticato, perché è un privilegio essere alla Juve, una fortuna per lui essere alla Juve quest'anno, però è anche una pressione dopo i 9 anni in cui la Juventus ha vinto tutto. Però credo che Pirlo possa fare meglio anche di chi lo ha preceduto.
Ma tecnicamente, lo so che fare i paragoni è sempre un po', ecco, infelice, ma tra Conte e Pirlo, ecco, c'è tutta questa differenza sotto il profilo prettamente tecnico e calcistico?
Ma come giocatore dici, o come allenatore?
Come allenatore, chiedo scusa, come allenatore?
Come allenatore, allora, quant'è che Pirlo allena? 6 mesi?
Esatto.
6 mesi, allora non l'abbiamo ancora sentito lamentarsi una volta. Conte, se passano 7 giorni senza lamentarsi, è già
è una notizia.
È già successo.
Una notizia, quindi già questo è
no,
un
ma
punto.
Tu hai fatto riferimento anche alla parte tecnica, no, questo è assolutamente... giusto che tu lo possa sottolinearlo. Sì, cioè, sì, il fatto che Pirlo sia più eclettico, forse, sotto certi aspetti, anche più sperimentatore, quindi rischia di più gioco forza. Conte sembra molto più rigido.
Esatto, Pirlo sta rischiando, sta provando, perché Maria vede certe cose. Si è accorto, comunque si accorge, che queste cose non vanno, perché a volte, anche se sono teoricamente corrette, poi però al lato pratico non rendono quello che uno ha in mente, e lui le corregge. Invece sì. Dall'altra parte non c'è, cioè, dall'altra parte facciamo l'esempio Vidal è stato messo in campo 3 mesi in condizioni di non essere, non poter scendere in campo, e secondo me questo denota un po' di arroganza,
una rigidità,
perché Vidal
anche
l'aveva voluto lui, denota un po' di cocciutaggine, se c'era gente un pochino più in forma, fai questo qui. Pirlo ha provato delle soluzioni, sono andate, non sono andate, e poi adesso sta, secondo me, insistendo nel momento chiave della stagione su quelle che gli hanno dato più garanzie. Mm-hmm. E non dimentichiamoci, certo, che ad alibi, e ancora a maggiore alibi di Pirlo, sta allenando senza aver potuto fare una preparazione, senza aver potuto fare allenamenti per poter conoscere questi giocatori. Quindi li sta anche conoscendo in partita, rischiandoci, rischiando anche del suo, mettendoci anche la faccia. Quindi questo per me è un altro aspetto positivo nella valutazione di Pirlo allenatore.
Qualche consiglio te lo chiede, no, Carlo? Ovviamente, qualche messaggino, qualche consiglio.
Ogni tanto ci sentiamo, però si è creato uno staff credo abbastanza importante, e di professionisti con più o meno esperienza anche internazionale, però è un ragazzo comunque sia umile, cioè almeno per quello che posso conoscerlo io così, e quindi sicuramente una chiacchierata lui la fa, l'ascolta e sicuramente la analizza. Uh-huh. E se c'è da tirare fuori qualcosa di positivo lo tira fuori, se invece la reputa niente di particolare resta una chiacchierata tra amici, e questo invece va ancora ad aumentare la mia positività nel giudicarlo, insomma. Uh-huh. Ecco.
Certo. È davvero un piacere averti e ascoltare le tue di analisi, Carlo, un po' anche una chiacchierata tra amici con qualcuno che ci ascolta, però quando ci capita. Carlo, davvero, grazie ancora.
Ciao Carlo, a presto e grazie.
È un piacere, a prestissimo.
Ciao, e buon lavoro
a tutti. Ciao.
Shakhtar e con Lucescu.
Lo seguiremo con un occhio di riguardo.
A un passo dalla vetta.
Lo Shakhtar.
Lo Shakhtar Donetsk, a un punto dalla Dinamo Kiev. Andiamo, anzi no, ancora presto. Giusto?
Ancora presto.
Abbiamo molto da leggere, al 340-54-25-324. Buonasera Radio Bianconera, volevo solo ringraziarvi il fatto che ascoltiate sempre, mi rendiate sempre partecipi delle vostre trasmissioni, siete dei grandi, grazie mille, fino alla fine. Antonio da Nocera Inferiore, grande sei tu, continua a scriverci. Poi, purtroppo tutti questi esteti l'ho letto, e poi c'è qualcosa da ascoltare.
Sentiamo.
Grazie al
sentiamo.
Puntualissimo lavoro di Filippo Amedeo in regia, sentiamo.
Buonasera Marco, buonasera Alberto, Cristiano buonasera. Dalla Svizzera, ciao a voi.
Ciao.
Volevo fare una considerazione veloce, a me sembra quest'anno che si arrivi alla fase cruciale della stagione in una condizione fisica migliore rispetto agli altri anni. Anche e soprattutto negli anni recenti, se vi ricordate, siamo sempre arrivati alle porte della sfida di Champions, ma anche appunto di altri momenti cruciali, diciamo un pochino giù fisicamente. Non parlo solo a livello di infortuni, anche a livello di infortuni, ma proprio il discorso generale della condizione della squadra. Sia l'anno scorso con Sarri, ma soprattutto forse l'ultime due stagioni di Allegri, che comunque poi hanno portato trofei, ma soprattutto in Champions. A me sembra che quest'anno si arrivi verso appunto febbraio, insomma quasi presto marzo, e i ragazzi stiano molto meglio. Questo lascia molto ben sperare. Ecco, non so cosa ne pensate, siete d'accordo? Buona serata.
Avremmo potuto girare l'interrogativo al nostro
purtroppo non l'abbiamo ascoltato in tempo, però è vero, cioè, mi sembra un trend assolutamente condivisibile. Non so se per
merito di Bertelli.
Per merito di Bertelli, ma in generale anche mi sembra un discorso che si può allargare anche alle altre squadre. Ossia il fatto che magari la stagione è stata più corta, no? C'è stato poco precampionato e quindi ci sono state meno occasioni di stancarsi prima, magari, non lo so. Però è vero, mi sembra che la Juve dal punto di vista fisico più in forma, meno in forma, sia rispetti la tabella di marcia, no? Cioè si è andata in forma quando c'era bisogno di una Juve in forma, e probabilmente vedremo poi il meglio a partire dalla primavera, che è poi il momento cruciale nel quale le squadre che vogliono vincere devono essere su pezzo.
Eh sì, sia fisicamente sia mentalmente. Sì. Qualche parola per quanto riguarda Andrea Pirlo con l'intervista al canale tematico Bianconero. Allora, aspetto che tranquillizza, siamo positivi, crediamo in quello che facciamo ed è già un bel punto di partenza. Abbiamo degli obiettivi in testa che vogliamo raggiungere e lavoriamo su questo. Le sconfitte ci hanno convinto che possiamo fare grandi cose. Uh-huh. Abbiamo, pensa un po', la sconfitta ti fa convincere.
Ma quello l'ha ribadito diverse volte, quindi è evidentemente vero che la sconfitta contro l'Inter 2-0 in campionato a San Siro, secondo me, ha cambiato qualcosa, forse più della Supercoppa, cioè quella sconfitta ha creato i presupposti poi della vittoria.
Lo schiaffo si è sentito.
Esatto, quello è stato un bello schiaffetto. Cioè perdere 2-0 a San Siro, ma soprattutto quel modo, cioè perdere senza giocarla, ha fatto molto male soprattutto ad alcuni come Chiellini, come Buffon. E credo che poi si siano fatti sentire.
Gli appungolati nell'orgoglio.
Sì, secondo me per forza. E poi si è vista la reazione.
Eh sì, azione, reazione. Abbiamo 23 titolari. Non è una frase fatta, perché la Juventus davvero ha tanti giocatori in grado di giocare al meglio qualunque partita, che possono giocare qualsiasi partita appunto, e questo, su questo stiamo anche lavorando. Altre parole di Pirlo per quanto riguarda le certezze, Kulusevski, lo hai detto tu, e Buffon partiranno certamente dal primo minuto, rispettivamente davanti e dietro, davanti alla porta e davanti come reparto offensivo. Poi il gruppo sta bene, sta recuperando a parte qualche acciacco che stiamo valutando di giorno in giorno. Tornerà Gigi in porta, come detto, e Kulusevski dal primo minuto. Qualche dubbio per quanto riguarda il centrocampo, neanche troppi, perché non ci sarà, sì, Arthur, che non sta bene, e potrebbero partire, dovrebbero partire Rabiot in compagnia di Bentancur.
Rabiot e Bentancur, Bentancur che torna dalla squalifica sì, contro la Roma. E, esatto, in campionato, quindi non credo che ci siano dubbi né su uno né sull'altro. I dubbi più che altro sono sugli esterni. Secondo me Pirlo deve decidere se concedere un turno di riposo a Chiesa o McKennie. Io tra i due forse lascerei fuori McKennie e in favore di Bernardeschi. Queste sembrano essere, allora, i segnali e le scelte.
Chiesa a destra, Bernardeschi a sinistra.
Sì, potrebbe Chiesa a destra, Bernardeschi a sinistra, oppure Bernardeschi a destra e McKennie a sinistra, oppure magari McKennie e
Chiesa.
E Chiesa, cioè Pirlo ci ha abituato anche a sorprese dell'ultima ora, dell'ultima giornata, quindi magari oggi prova qualcosa e domani torna sui suoi passi.
Andiamo
però più o meno 3 per 2 maglie, ecco.
Verso il notiziario sportivo con Filippo che stava lasciando lo studio, è tornato indietro.
Ciao,
di corsa.
È stato bello.
E poi l'ultima parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta per l'ultima mezz'ora di Terzo Tempo. La domanda più importante te la rivolgo in questo istante, Alberto Mauro.
Sì.
Juventus-Inter, che partita sarà?
Che partita sarà? È una domanda quasi trabocchetto, no? Una domanda che non ti aspetti. Sarà una partita, secondo me, io vedo una Juve simile alla sfida contro la Roma, no? Quindi non dico attendista, però sfogati, cara Inter. E io poi...
L'Inter che deve recuperare.
L'Inter deve recuperare, quindi un Inter che non si può accontentare dello 0-0 del pareggio, un Inter che deve attaccare. Io fossi la Juve, aspetterei, chiaramente non facendo le barricate davanti a Buffon, però aspetterei e poi andrei a pizzicare e a colpire con la zampata giusta quando è il caso.
Catenaccio
una
ripartenza.
Non mi piace Catenaccio, però... Voi giocate,
l'ho detto apposta.
Sfogatevi e noi segniamo. Ecco, questo secondo me deve essere il modo di intendere la partita della Juve.
In grado di stanare l'avversario, una strategia che abbiamo visto anche contro la Roma. Che sì, risultato è il 2-1 dell'andata a San Siro?
Beh, un ottimo risultato secondo me, potevano essercene tanti di risultati, ma il 2-1 forse è tra i migliori che ci potevano essere. Meglio sicuramente il 2-0, però tra gli altri è meglio dell'1-0 per la Juve, meglio del pareggio. È un risultato che obbliga l'Inter a scoprirsi e a lanciarsi in avanti. Fossi Conte, speriamo che non ascolti, non credo, fossi Conte comunque cercherei di fare una partita attenta, non all'arrembaggio subito.
Ma non credo che sarà così.
Non credo anch'io, una partita nella quale secondo me tessere una tela e lentamente avvicinarsi all'area di Buffon. Sarà una partita anche molto strategica secondo me tra i due allenatori. E il primo round se l'ha giudicato senza ombra di dubbio Conte con quel 2-0 senza appello. Il secondo round se l'ha giudicato Pirlo con una partita onesta ma non travolgente, no? Della Juve che ha vinto 2-1 a San Siro facendo una bella partita ma senza magari splendere troppo. Ecco, questo poi è il round decisivo. 1-1, palla al centro e questo poi decreterà chi andrà in finale o no. Quindi è chiaro che dopo un trofeo vinto, la Supercoppa, Pirlo possa puntare al secondo, però è un Inter che secondo me ci metterà molto di più dell'ultima partita, quella San Siro.
Allora, due domande.
Anche perché ci sono Lukaku e Hakimi, ecco, che un po' di differenza la fanno.
Qual è la vera Inter? Quella vista in campionato, quella vista all'andata di Coppa Italia, e quali saranno, visto che hai parlato di round, l'ha detto anche metaforicamente Andrea Pirlo, ecco, quali saranno i duelli più avvincenti, no, senza dimenticarci appunto che sulla destra qualcosa di sbagliato si è fatto nella gara di campionato. La Juventus
si è fatto parecchio di sbagliato. Cioè,
sulla destra, sulla sinistra bianconera.
Sì, sulla sinistra bianconera, sulla destra dell'Inter. Diciamo che abbiamo preso e dato la corsia sinistra juventina, destra dell'Inter, l'abbiamo concessa agli avversari.
Prego.
Esatto, hanno fatto un po' quello che volevano.
Bello il cattivo tempo.
Ecco, lì secondo me già soltanto con o un Danilo o un Alexandro, a seconda di chi gioca, dovrebbe giocare Danilo, un po' di differenza c'è rispetto, senza nulla togliere, senza voler puntare il dito contro Frabotta, però Danilo ha un altro spessore, ha un'altra esperienza e anche un'altra fase difensiva rispetto a Frabotta. Detto questo, sarà importante anche capire chi giocherà a centrocampo a sinistra, e forse qui ci sono i dubbi di Pirlo, no? Su questa possibilità di vedere Bernardeschi o no, sul fatto che potrebbe riposare McKennie oppure no, o Chiesa, non lo so. Io sai cosa farei? Sulla sinistra butterei Chiesa, e obbligherei di fatto Hakimi a puntare un pochino più sulla fase difensiva, come aveva fatto la stessa Juve contro il Milan a San Siro.
Con Teo Hernandez.
Con Teo Hernandez, stessa Bravo. Cosa. Gli hai messo contro un Chiesa che di fatto ha giocato molto molto avanzato, e lì lo obblighi a stare più indietro.
La stessa mossa, identica.
A stare più indietro. Io farei la stessa mossa contro il Milan. E poi l'altro duello è Lukaku contro tutti, perché poi non so se andrà in carico a De Ligt o a Demiral. E mi piace vedere, mi piacerà vedere sicuramente il duello tra eventualmente De Ligt e Lukaku, perché dirà molto sul momento di De Ligt, se è tornato al 100%, se si è ripreso completamente. Cioè un duello di tale spessore o sta in forma o comunque non lo tiene un giocatore del genere. Quindi sono curioso di vedere a che punto è De Ligt. A occhio mi è sembrato già recuperato, però è chiaro che giocare contro la SPAL o contro avversari di un altro tipo è un conto. Giocarti contro Lukaku e te lo devi marcare tu tutta la partita, insomma, è una dura prova. Vedremo se sarà all'altezza.
Allora, due chiavi tattiche per quanto riguarda la gara di campionato, quella vinta dall'Inter 2-0. Allora, ricordi la corsia, qualcosa hai già ricordato, una corsia mancina della Juventus, che parte pronti via in quella zona del campo con Frabotta, esterno basso, Ramsey, esterno alto, e Rabiot al suo fianco. E lì qualcosa di sbagliato è stato fatto.
Lì molto male. Credo che Pirlo, come diceva il nostro Carlo Nicolini saggiamente, è uno che impara anche dagli errori commessi. Ne ha commessi qualcuno. Più che errore parlerei di sperimentazione. Cioè quando giocavi con Cuadrado a sinistra, quando puntavi su porta 9 Frabotta. Allora, lì prendi le cose positive ma anche le cose negative, eviti le cose negative e riproponi quelle positive. Secondo me la partita di campionato a San Siro ha dimostrato che una corsia mancina così leggera non te la puoi permettere, soprattutto contro un Inter che ha Hakimi là, che praticamente da solo ti fa tutte e due barra tre le fasi. Ecco, quindi correttivi. Il primo è Danilo sulla sinistra, il secondo potrebbe essere o Bernardeschi o Chiesa per impegnarlo alto, chi lo sa.
Secondo punto invece di analisi, il ritorno, cioè scusa, non il ritorno, l'andata. La seconda gara contro l'Inter. Bernardeschi messo spesso e volentieri direttamente su Brozovic, quindi ad interrompere la fonte del
schermare,
gioco, comunque a schermare la parte centrale della mediana. Non c'era Kimi, c'era Darmian con caratteristiche molto diverse, comunque si è reso pericoloso l'ex Granata, tra le altre anche sotto porta vicino a Buffon, e non c'era Lukaku con Sanchez che è partito dal primo minuto. E quindi una Juventus che dovrà essere una sintesi tra quella vista in Coppa Italia e ragionando ovviamente sull'avversario visto in campionato. E non è semplice, perché tu comunque hai, non devi sederti sul fatto di arrivare con un vantaggio seppur esiguo.
Quello è l'ultima cosa che puoi permetterti di fare. Vedi l'Atalanta che è in vantaggio 3-0 dopo 20 minuti e poi le busca e prende 3 gol.
Il Toro fa solo
rimonte.
Il Toro
piacciono particolarmente le rimonte ultimamente, però ogni tanto qualche partita va anche vinta per la classifica, dico. È chiaro che è bello il cuore, è bello il carattere, però ogni tanto bisogna anche vincere. No, detto questo, secondo me sarà importante anche la posizione di Kulusevski, che in fase di non possesso dovrà dare una bella mano dietro, magari andare lui su Brozovic o comunque dare lui
fare il quinto, magari va a inserirsi tra le linee,
diciamo il quarto e mezzo, cioè vai a andare sicuramente a retrocedere e dare una mano sul centrocampo. Non so se adesso andrà lui su Brozovic o eventualmente un altro Bernardeschi, però insomma il ruolo di Kulusevski in fase di copertura, di non possesso, secondo me sarà determinante. Perché hai visto che quando l'Inter lo marchi bene, uomo su uomo, gli chiudi gli spazi, è una squadra che secondo me non ha tante alternative, non ha tante fonti di gioco. Brozovic è poco più, perché poi rinuncia a uno come Eriksen, che di fatto sarebbe un'ottima fonte sulla tre quarti. Quindi secondo me i pericoli maggiori arrivano dagli esterni, in particolare dalla destra, perché c'è Hakimi. Ma il 3-5-2 di Conte, e lo conosciamo, è una squadra che, non avendo dei registi alla Pirlo o dei trequartisti di grande qualità alla Eriksen, punta molto sugli esterni. Quindi esterno, va in fondo, crossa, e poi lì in mezzo arrivano magari le zuccate di Lukaku o di Lautaro. Però insomma gioca in quel modo l'Inter, non so se ci sorprenderà domani, troverà altre soluzioni, ma di fatto il suo 3-5-2 è abbastanza leggibile in quel modo.
Luigi De Agostini, buonasera e ben ritrovato, grazie di essere con
noi. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a voi.
è un doppio ex di questa partita, Juventus-Inter. Le chiedo innanzitutto come ci arriva, secondo lei, la Juventus sulla scia di, questa, di questi sei risultati
utili. Utili, più che altro vittorie.
Sei vittorie consecutive. Sì. È stata un po' la scossa, forse, abbiamo pensato, proprio arrivata dalla gara contro l'Inter, persa in campionato.
Ma sì, sicuramente la partita persa in campionato con l'Inter ha suonato un campanello, per così dire, d'allarme, e ha fatto sì che la squadra in pratica capisse un po' quali erano i problemi e li potesse risolvere. E comunque, secondo me, importante è stato il recupero di Chiellini, sì. Perché Chiellini, anche a 37 anni, quanti ne ha, non lo so,
36, sì.
È ancora il migliore. Sì, e quando gioca lui, giocano bene anche gli altri, non c'è niente da fare. Poi c'è un altro giocatore, secondo me, importante, come Arthur, che ha sistemato le cose a centrocampo e quindi ne beneficiano un po' tutti. Se poi vediamo che davanti c'è uno come Ronaldo, che come tocca la palla la mette dentro, ecco, le cose sono fatte, insomma.
Diciamo che hai sistemato la Juve con un puntello per reparto, Chiellini in difesa, Arthur a centrocampo, Ronaldo c'è sempre stato, non è una novità, là davanti. E diciamo che con quei tre titolari, anche se chiaramente domani ci sarà turnover e due su tre non giocheranno, ma insomma con quei tre titolari hai sistemato anche quei problemi di identità e di certezze che ha avuto la Juve in questo inizio di stagione, no?
Beh certo, comunque domani sera è una partita importante, io se fossi in Pirlo non scherzerei tanto, ecco, no. Perché l'Inter con Lukaku è una cosa, senza Lukaku è un'altra,
sì, sì.
E quindi domani sera mi aspetta una partita combattuta, perché l'Inter ha poche... insomma, deve giocarsi le sue chance, deve vincere per forza, e quindi mi aspetto una partita dura per la Juve, ecco, perché l'Inter, se va fuori anche dalla Coppa Italia, insomma, gli rimane solo il campionato.
Sì. E non può permettersi sbagli, errori, e di arrivare secondo, perché diventa veramente l'unico obiettivo stagionale.
Come se l'aspetta la partita di Agostini, proprio sotto il profilo anche strategico da parte dell'Inter e della Juventus?
Vabbè, le ho detto, cioè, sì. L'Inter dovrà sicuramente cercare di fare la partita, perché deve recuperare uno svantaggio subito in casa. E mi aspetto una Juventus attenta in difesa come nelle ultime partite e pronta a colpire magari in contropiede anche, come ha fatto con la Roma. Ha lasciato il possesso di palla ai giallorossi,
sì.
Però insomma i gol li ha fatti la Juve. Sì. Insomma.
De Agostini, lei che ha indossato anche la maglia dell'Inter, si aspettava qualcosina di più da questa Inter? È chiaro che è secondo in classifica, però è uscito dalla Champions, è uscito dalla Coppa Italia. Forse Conte si sta dimostrando un buon allenatore, ma magari non quel mago della panchina. Il suo 3-5-2 è abbastanza antico come concezione, no? Ci sono poche soluzioni, non è riuscito a valorizzare Eriksen. Cioè, lei che Inter sta vedendo da inizio stagione adesso?
No, beh, il fatto che... allora, in Coppa Italia non è ancora fuori, perché la partita
è da giocare.
È da giocare,
sì, quasi.
Sì, purtroppo per la Juve, insomma. Però, diciamo che l'uscita in Champions League ha fatto un po' di clamore, ecco, perché pensavo che quest'anno una squadra del genere riuscisse, seppur in un girone abbastanza difficile, riuscisse però a passare, insomma. E quindi mi aspetto una reazione sotto questo aspetto, perché poi sì, l'anno scorso è arrivata seconda in campionato, poi ha perso la finale di Coppa UEFA, però insomma sono tanti anni che non vincono e quindi vorranno giocarsi le loro carte.
De Agostini, c'è un giocatore secondo lei, al di là di Ronaldo, che fa un po', ecco, un campionato a parte anche per quanto riguarda i suoi gol, c'è un giocatore più importante in questa squadra rispetto ad altri per Andrea Pirlo, ecco, l'insostituibile di questa squadra secondo lei, per gli equilibri?
Beh, di Chiellini ho già detto. E un altro giocatore che mi ha impressionato per rendimento, costanza e diciamo e situazioni in più ruoli è Cuadrado.
Sì, davvero.
Per esempio. Poi un altro che ha fatto bene quest'anno, che si è divincolato in più situazioni, che ha tappato un po' i buchi a necessità, è stato Danilo, per esempio, secondo me.
Sì.
Quindi questi qua mi sembrano i giocatori che hanno dato di più e che hanno tenuto, per così dire, a galla la squadra nei momenti di difficoltà.
Chiaro. Uno invece che non ha dato quanto ci si poteva aspettare è Bernardeschi. Domani potrebbe giocare lui titolare, diciamo che in ballottaggio con McKennie e Chiesa nel ruolo di esterno. Sono in tre per due maglie. Secondo lei è giusto continuare a dargli fiducia nonostante non abbia ancora convinto più di tanto in questa stagione?
Ma purtroppo quando giochi poco è difficile dimostrare il proprio valore. Se entri a 6 minuti dalla fine più volte, non è facile, ecco. È naturale che uno che gioca con la Juventus o in nazionale deve essere pronto in qualsiasi momento. Uh-huh. E sicuramente è un giocatore che può dare di più perché ha dimostrato comunque le sue qualità.
Sì.
Spero che magari in queste occasioni, come quella di domani sera, così abbia un po' più di spazio e possa dimostrare tutto il suo valore.
E spazio in quella zona del campo lì, la sua, D'Agostini. Lei era davvero un esterno a tutta fascia, a volte anche centrocampista, calciava anche i rigori. Potrebbe fare il D'Agostini della situazione con altre caratteristiche, Bernardeschi, un po' quello che è in testa Pirlo da tempo.
Ma guardi, le faccio un esempio. Anch'io sono nato, diciamo, centrocampista avanzato, attaccante, no, esterno, così. Poi un allenatore un giorno mi ha detto: tu oggi giochi col 3, fai il terzino, capito?
Sì.
Io mi sono opposto all'inizio, no? Però quando questo poi mi ha detto: no, guarda che tu un domani giocherai, vedrai che riuscirai ad andare, giocherai lì e arriverai in nazionale anche, mi ha detto, no? E questo era Enzo Ferrari all'Udinese.
Sì.
Mi sono applicato e pian piano ho imparato, conservando le doti offensive, perché insomma penso di aver fatto abbastanza gol anche, e ho cercato di migliorare nella fase difensiva. E quindi ci sono tanti casi di giocatori che hanno cominciato come esterni alti e che poi sono finiti invece a fare il terzino, insomma. Poi il problema qual è? Il problema è che quando giocavo io il terzino sinistro era un terzino fluidificante, che in pratica, perché si giocava col libero i due marcatori, e quindi i due esterni potevano spingere di più. Se giochi in una difesa 4 le cose cambiano, hai capito? Devi rispettare di più magari certi meccanismi, ecco. Quindi sì, dipende, ecco. Se giocasse per esempio con, non so, la BBC, con Barzagli, Bonucci e Chiellini, ma cosa vuoi? Bastano altri 8 dopo, no? Hai capito?
Sì. No? Cioè, una volta che tu blindi la difesa, poi puoi giocare
con quei
in un modo
lì
dell'altro.
Potevi giocare come volevi, secondo me.
È vero,
no? Invece,
abbastanza.
Con altri bisogna, insomma, tenere un po' in considerazione un po' tutto.
È vero.
47 gol, diciamo bene, sì. I suoi gol.
I suoi
47 gol. I suoi gol.
Ma in tutto?
In tutto.
No, in tutto fra Coppa e campionati sono 56.
56, allora dobbiamo dire a Transfer Market di aggiornare la statistica.
Sì, tirava anche più quelli insomma segnati in altre occasioni, con una settantina di gol, perché nella primavera dell'Udinese giocavo mezza punta o centrocampista avanzato, quindi segnavo anche, non so, su punizione.
Ecco, lei, su rigore, io ricordo delle punizioni micidiali,
sì,
da parte sua.
Anch'io.
Possiamo andare anche a parlare, se ha voglia, delle punizioni di Ronaldo, che sembra essere davvero l'unico
punto debole,
perché lui l'anno scorso ne segna una nel derby.
Sì, ma più che altro è strana l'involuzione che ha avuto Ronaldo, perché finché era al Real aveva una certa costanza nella trasformazione delle punizioni, le tirava lui e le segnava. Da quando è arrivato
adesso
alla
ci smentirà
Juve,
e la fa,
adesso domani ne segna tre,
è
tutte e tre
su punizione.
No, però da quando è arrivato alla Juve,
anche al Manchester mi sembra che segnava di più su punizione.
Sì,
però,
decisamente,
insomma,
di più. Sì.
Portogallo.
Stiamo parlando di un giocatore che ha, penso, più gol che partite, quindi non vedo il problema.
No,
ecco,
no,
se non segna su punizione, pazienza, tanto segna in qualsiasi modo, di testa, di piede, insomma, sì, non vedo problemi sotto questo aspetto. È un giocatore talmente forte che, come si suol dire, parti sempre da 1-0 con lui.
E a proposito di 1-0, io le chiedo questo prima di salutarla e ringraziarla per la sua disponibilità: ma Kulusevski, che invece ha fatto il percorso inverso, è partito da esterno e adesso invece sta giocando seconda punta, ma lei che ha esperienza e anche occhio, lo vede meglio seconda
meglio
punta,
lì meglio,
meglio lì oppure meglio da esterno?
Ma guardi, secondo me Kulusevski può giocare in qualsiasi ruolo lì davanti, e quindi l'allenatore probabilmente lo sfrutta in base alle occasioni, in base anche alle squadre che va ad affrontare. Ed è un giocatore, è un cosiddetto crack, è uno di quelli che ti spacca le partite, perché o fa il passaggio gol o segna, insomma, anche nei pochi minuti che ha a disposizione, e quindi insomma è un acquisto azzeccato secondo me da parte della dirigenza della Juventus, ma d'altronde in questi anni hanno sbagliato poco, ecco, sotto quell'aspetto.
De Agostini, grazie davvero di essere stato con noi, sempre un piacere.
Grazie a voi e in bocca al lupo per la vostra trasmissione e in bocca al lupo per la Juventus. E
grazie, insomma. Crepi.
Grazie molte, Luigi D'Agostini.
Sempre un piacere davvero sempre. Ricordare sì. Anche quella Juventus, lui doppio ex, però fa decisamente meglio alla Juve rispetto all'Inter, dove passa proprio attraverso, cioè, il trasferimento diretto Torino-Milano tra il 92 e il 93, prima invece dall'87 al 92. Uh-huh. Un calcio molto diverso. Io ho dei ricordi, insomma, davvero un giocatore eclettico, De Agostini, sì, protagonista con la nazionale Italia 90 anche. E appunto abile anche in fase offensiva nel tirare rigori e calci di punizione, caratteristiche che adesso si sono un po' perse per quanto riguarda i difensori o comunque i giocatori più attenti alla fase difensiva per il loro lavoro rispetto a quella offensiva. Allora, che dire, noi abbiamo già provato a ipotizzare una probabile.
Sì.
Quali saranno i duelli? Ce lo siamo chiesti, ci siamo anche risposti.
E cosa sarà dell'Inter se non passerà il turno? Che comunque deve ribaltare un 2-1 sì. In casa, non è per nulla semplice. Diciamo che parte, percentuali cosa dici? 65 Juve, 35 Inter?
Visto il risultato, sì.
Visto il risultato dell'andata, no? E comunque
però attenzione, perché la gara va giocata e va superata.
No, va giocata. È chiaro, se entri in campo come l'errore contro la grande, Fiorentina...
Esatto, l'errore più grande che ciao. Può fare questa squadra è di sottovalutare l'avversario.
No, quello è chiaro. Però io mi aspetto che... Io ti dico una cosa.
Sarà magari una
secondo
gara
me
semplice,
contro l'Inter...
Con l'approccio sbagliato.
Contro l'Inter ne puoi sottovalutare una. E te la sei giocata a Milano in campionato. Non capita un'altra volta, secondo me. Perché dopo quella partita qualcosa è cambiato... Secondo me qualche urla ci sono state nello spogliatoio. Qualcuno della vecchia guardia si è preso la briga di parlare chiaro al gruppo, perché da lì in poi...
Come te lo immagini un confronto serrato tra...
Io mi immagino, il giorno dopo o due giorni dopo, quando c'è stata la ripresa dopo quella sconfitta, nello spogliatoio arrivano tutti, ci sono Buffon e Chiellini in piedi, chiudete un attimo la porta. Ragazzi, così non va. Così non va proprio.
Basta fare la figura dei pellegrini.
Basta fare la figura dei cioccolatai. Qua a Torino va di moda spesso dire cioccolatai. Lo diceva il mio
pellegrini
vecchio.
Lo disse Buffon,
sì,
proprio dopo.
È vero. Però il succo è questo. Secondo me avranno preso in mano un pochino lo spogliatoio, aspettando Pirlo. Perché in queste cose, secondo me, è giusto che si parli la squadra. E l'allenatore sia fuori, poi magari subentri. Però sono cose che si devono dire i giocatori. È giusto che si parlino in faccia tra di loro. E quindi mi immagino la vecchia guardia attivissima da quel punto di vista, poi magari è entrato Pirlo, ha detto anche la sua. Ecco, però da lì in poi secondo me la Juve è cambiata, no? Ha capovolto anche spesso l'approccio che l'aveva caratterizzato in questi primi mesi, non sempre sul pezzo. E da lì in poi abbiamo visto un'altra Juve, le sei vittorie consecutive si spiegano anche in questo modo.
Sì, stavo andando a cercare l'origine dell'espressione fare una figura da cioccolatai, che è tipica di questo... Sì. Di questa città.
Tipica di Torino. Tra l'altro c'è una notizia che è in attesa di conferme ufficiali, ma la partita di Europa League sì. tra Manchester United e Real Sociedad potrebbe giocarsi proprio all'Allianz Stadium. Visti i problemi che ci sono, sai, nei voli, eccetera, eccetera, si potrebbe giocare proprio qua. C'è solo più da attendere l'ok del governo italiano, ma dovrebbe essere una cosa fattibile, se non addirittura già fatta, e quindi... Una partita in più allo stadio, ma che non riguarderà la Juventus.
Benissimo, ha origini molto lontane, tra il 700 e l'800. Uh-huh. Si dice che ci fosse un cioccolatiere a Torino che andava in giro con una carrozza trainata da ben 4 cavalli. All'epoca i borghesi della città Sabaudo si spostavano con carrozze trainate da 2 soli cavalli. Uh-huh. E quindi il duca Carlo Felice disse, insomma, non facciamo una figura da cioccolatiere.
Lo sborone, come si dice in alcune parti d'Italia, no? Addirittura 4 cavalli quando ho capito.
Benissimo.
Non lo sapevo, grazie, perché
prego, figurati.
C'è il mio vecchissimo allenatore di calcio, che saluto tra l'altro se fossi in ascolto, che ripeteva sempre quando non giocavamo bene, figura dei cioccolatai. Mi sono sempre chiesto il motivo, adesso ho scoperto perché.
Benissimo, è importante anche fare questo.
È importante anche dare qualche informazione, no? Ogni tanto.
Ci siamo anche interrogati su che partita potrà essere questo Juventus-Inter nel doppio confronto. Abbiamo anche ricordato le più rocambolesche semifinali, mm-hmm. l'ultima 3-0, poi risolta sì. ai calci di rigore dalla Juventus.
Se non erro c'è anche una statistica benaugurante: nei 4 precedenti in semifinale di Coppa Italia, tutte e 4 le volte è passata la Juve.
Vorrà pur dire
scongiuri
qualcosa,
a parte, evidentemente.
Però, vabbè, ho capito, questa però squadra 4 su 4, ragazzi. Certo. Allora,
questa squadra
non
sta
è un
dimostrando.
Caso 4 su 4.
Non può essere un caso, no. È evidente, però ripeto, guai a sottovalutare questa partita. No, ma credo che certo. La Juventus abbia imparato la lezione.
Come il Jolly se l'è giocato contro l'Inter a San Siro. Anche perché da lì in poi abbiamo visto un'altra Juve. E anche perché poi non puoi sottovalutare l'Inter più di una volta. Cioè, è veramente un gioco. Un gioco
scherzi
molto,
col fuoco.
Scherzi col fuoco. L'Inter può capitare. Non può capitare, ma se proprio devi, lo fai una volta. Da lì in poi. Speriamo che non capiti più.
Vogliamo la finale a tutti i costi, quindi chiudiamo con le parole di Andrea Pirlo.
Mm-hmm. Obiettivo da centrare
da
ad ogni costo.
Ora, la Juve del lunedì, Antonio Paolino, Luigi Schiffo e i vostri messaggi, come sempre. Qui su Radio Bianconera. Buona serata e buon proseguimento.
Ciao ragazzi.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianconero.